Que la vera salute e la salvezza. Amen. Gloria a Dio. Vi dico questo perché stasera parleremo di salvezza anche. Quindi è importante che noi mettiamo a fuoco l'importanza di questo dono che il Signore ci ha dato. Vogliamo alzarci in piedi e pregare insieme. Alleluia, preghiamo, cerchiamo il Signore e intercediamo per questi bisogni. Alleluia, gloria a te Gesù. Benedetto il tuo nome, Signore. Sì, Signore, ancora come tuo popolo, in virtù del sangue del patto stipulato alla croce per mezzo del tuo figliuolo Gesù Cristo, il Signore, noi veniamo a te in questa sera. E ancora, Signore, siamo veramente riconoscenti, siamo grati a te, considerando quello che tu hai fatto per noi, Signore, perché ci hai tolti dal fango, dal peccato, dalla perdizione. Eravamo in questa vita senza Dio e senza speranza, ma tu ti sei rivelato nel tuo figliuolo e ci hai mostrato quella salvezza che abbiamo voluto ricevere, abbiamo ricevuto per fede, per grazia. E in questa salvezza noi stiamo, Signore, ci gloriamo delle Tue promesse, ancora prendiamo, Signore, gioia, considerando che le Tue promesse sono sì ed amen. In questa sera, Signore, ti chiediamo innanzitutto di essere presente in mezzo a noi, mentre noi stiamo uniti ad un solo cuore, Signore, una sola mente, un solo sentimento, perché questo, Signore, ci assicura la Tua manifestazione, ci assicura che il Tuo Spirito si muoverà ancora una volta in mezzo al Tuo popolo, Signore. Grazie, Padre, perché ci hai condotti in questo luogo e grazie perché oggi ci hai sostenuti, Signore. Hai dato la Tua forza a noi, Signore. Hai concesso che di poter camminare in questo mondo, in questo tempo, onorandoti, pensando a Te, Signore, in ogni momento della giornata, mentre la nostra vita, il nostro corpo svolgeva le faccende della vita quotidiana, Signore, abbiamo rivolto il Tuo pensiero più volte a Te. E ancora in questo momento vogliamo chiudere questo giorno, Signore, nel modo migliore possibile, alla Tua presenza, in Tua compagnia, in compagnia dei Tuoi santi, in compagnia dei Tuoi figliuoli, Signore, per spezzare ancora quel pane e condividerlo, quel pane che scende dal cielo, Signore. Grazie, Padre, per la Tua presenza, grazie, Signore, perché possiamo ancora rivolgere. Amen. Amen. E allora a me serve sapere se questo è uno studio di discepolato, cioè io come pastore devo tenere conto di chi ha acquisito degli insegnamenti e di chi no, ordinati, sistematici, perché gli insegnamenti non acquisiti restano come lacuna, come un vuoto, come una mancanza, è come costruire una casa e non mettere un mattone in quel buco, lì da lì ci entrerà un topo, fa impressione. Ma appunto dalle fessure e dalle brecce entra il nemico. Ecco perché molte volte poi non riusciamo a essere fedeli, a vegliare, perché manca l'insegnamento. E l'insegnamento è la parola di Dio. E la parola di Dio sono quei mattoni che costruiscono la nostra casa spirituale, quel tempio che siamo noi. Ecco perché è importante. Ora, ecco perché poi i cristiani non sono forti, cadono, perché poi nel cammino sembra tutto difficile molte volte, perché non mettiamo quei tasselli fondamentali. Allora, in questo momento, nello studio, noi stiamo mettendo questi tasselli fondamentali, stiamo andando all'origine dell'esperienza, delle cose che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Perché, lo abbiamo detto, il nostro scopo è capire quello che il Signore ci ha fatto. Va, disse Elia a Eliseo, no, ma ricorda quello che ti ho fatto, cerca di capire quello che ti ho fatto, cerca di avere intendimento, perché tu potresti avere per le mani una pepita d'oro e scambiarla per un pezzo di ferro, potresti avere una ricchezza e non sapere cosa il Signore ti ha dato, e questo è veramente è rischioso, perché potrebbe portarci ad avere lo spirito di Esaù, lo spirito profano, Esaù aveva, vi ricordate, la primogenitura era qualcosa di prezioso e lui la disprezzò perché dava più importanza a un piatto di lenticchie che alla primogenitura. Ora molte volte il Signore ci ha salvati, ci ha chiamati in virtù di un proposito che Egli ha, in virtù di una nostra, ecco, abbiamo visto l'altra volta, un ravvedimento, una posizione del nostro cuore, ci ha concesso la salvezza il Signore. Però poi a volte noi non comprendiamo quello che è successo e diciamo che non lo comprendiamo per motivi molto semplici, appunto, o per superficialità, ma per ignoranza, no? Sempre questa questione del non conoscere, della poca conoscenza. Ma il Signore ha dato la sua parola affinché noi potessimo conoscere. E quindi noi siamo qua per verificare che abbiamo messo sulla pietra angolare e sulle pietre di fondamento. La pietra angolare qual è? Chi è? Gesù, amen. E le pietre di fondamento chi sono? No, errore dottrinale. Le pietre di fondamento sono gli apostoli, perché la pietra angolare è pietra di cantone. Diciamo che anche Gesù è fondamento totale, poi è pietra di angolo, di cantone, come dice la parola di Dio. E gli apostoli, noi siamo edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Quindi gli apostoli e i profeti sono le pietre di fondamento, la prima fila, diciamo. Gli apostoli di Gesù, i profeti del Signore, sono la prima fila, il fondamento. E poi su quelle veniamo costruiti, no? La casa del Signore si edifica. Quindi, e poi noi costruiamo il nostro tempio, cioè lo costruiamo sulle parole di Gesù, sulla dottrina trasmessaci dagli apostoli, dalla parola di Dio. Ecco perché è importante tornare, non è che noi ci inventiamo una fede, non siamo qua per cercare di avere delle belle trovate, così poi ci andiamo e diciamo ok, abbiamo avuto delle belle trovate, però facciamo a gara che è una bella trovata e poi siamo contenti perché abbiamo avuto una bella trovata, siamo divertiti insieme, abbiamo raccontato belle barzellette, allora ecco, è andata bene la serata. No, noi siamo qui per andare a trovare nella parola di Dio le cose che servono. E quindi ora, parlando infatti di questi temi a cui siamo arrivati, quindi la vita nuova, il ravvedimento, liberazione, salvezza, aggiungete la parola salvezza nel primo punto, perdono, adozione, giustificazione, glorificazione del credente. Noi stiamo cercando di vedere cosa il Signore ha fatto per noi ancora una volta. Mettete anche la parola salvezza nel punto A del secondo argomento, dove c'è ravvedimento, liberazione e poi salvezza. Non ce l'hai? Vabbè, ricordati. Ora, ecco perché concludo da dove sono partito. Vi dico che è importante tenere conto di chi c'è e chi non c'è, perché almeno io so che, di nuovo, se a fine anno qualcuno di voi è mancato 5, 6, 7 volte, è inutile, dobbiamo ricominciare da capo con il fratello, con la sorella, perché mancano delle pietre, sono dei buchi, allora, nella costruzione. Perché? Vi faccio leggere un verso per cominciare a comprendere ancora una volta l'importanza del fondamento. Ebrei capitolo 6, versetto 1. Ve lo leggo perché questo è qualcosa che noi invece non possiamo fare, ma vi faccio comprendere che c'è un insegnamento fondamentale e poi un insegnamento superiore che può essere messo soltanto dopo aver messo quello fondamentale. Ebrei capitolo 6, versetto 1, tre versetti leggiamo. Guardate qui come sono dichiarate le dottrine fondamentali. Perciò, dice l'Apostolo, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della resurrezione dei morti e dello giudizio eterno. Questo faremo se Dio lo permette. Vedete, la lettera agli ebrei è sempre scritta per presentare insegnamenti superiori. Le complessità del nuovo patto, le differenze tra il vecchio patto e il nuovo patto, il sacerdozio di Cristo, dell'ordine di Melchisedec, cose impegnative, e perché è una potente rivelazione. Però si può passare a insegnamenti superiori se non si è posto il fondamento, quindi l'insegnamento elementare, fondamentale? No. Vedete che anche qui è indicato chiaramente cos'è l'insegnamento fondamentale, il fondamento. Il ravvedimento è la prima cosa. Non a caso abbiamo parlato di ravvedimento la volta scorsa. Abbiamo visto che all'origine di ogni cosa, all'origine del rapporto fra noi e Dio, c'è il ravvedimento. Infatti Gesù confermò questo quando, vi ricordate, abbiamo visto che cominciò a predicare dicendo ravvedetevi, fra 100 miliardi di parole, ravvedete. Anche gli apostoli, ubbidienti al maestro, non è che dissero ok, aspettate, adesso vi parlo un pochino, ora vi parlo di chi erano questi famosi figli di Dio che si unirono alle figlie degli uomini, oppure vi parlo del cordone d'argento che si, prima che si spezzi, vi parlo delle grandi rivelazioni della donna, del dragone, dell'apocalisse, ma no. E lasciamo perdere il ravvedimento, poi ne parliamo del ravvedimento fra qualche anno, quando avrete capito tutta la Bibbia. No, non possiamo ribaltare l'ordine delle cose di Dio, perché tante volte noi parliamo, senza tu per tu, con le persone, con i fratelli, con gli amici, di cose che possono essere diverse. Noi possiamo essere certi di una cosa, che fino a quando non affrontiamo noi, o chi per noi, per mezzo dello Spirito Santo, il problema del ravvedimento della persona, noi stiamo perdendo tempo. Perché se non c'è il fondamento del ravvedimento, nessun discorso su Dio può essere ricevuto. Amen. Ricevuto. E questo è spiegato in tanti passi della parola, chiaramente anche, ad esempio, vi ricordate i Romani, che sono questo Romani capitolo 1, è particolare per questo. Perché l'uomo che non si ravvede, che non riconosce Dio, viene abbandonato da Dio. Non c'è un punto di inizio, non c'è un punto di inizio. Dove, verso 22 di capitolo 1 di Romani, ad esempio, dichiara 21, leggiamo, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato, come ti state leggendo. Romani capitolo 1 verso 20-21. Aspettate, aspettiamo un po' che lo trovino tutti. Quindi, perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti. Ragionamenti vani. Ma possono essere anche ragionamenti intorno a Dio non opportuni, non tempestivi, non necessari, non fondamentali, cioè non di fondamento. La loro intelligenza si è ottenebrata, il loro cuore privo di intelligenza. E benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. E poi il verso 24 dice, per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, al peccato, eccetera, eccetera. Non si sono curati di conoscere Dio, e Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Quindi il problema è il peccato. Il problema è il peccato, perché l'uomo che Dio abbandona è l'uomo naturale, non può far altro che seguire la propria mente perversa, e quindi essere ricolmo di ingiustizia, dice il verso 29 del capitolo 1 di Romani, malvagità, cupidigia, malizia, invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, calunnia, maldicenza, abominazione, insolenza, superbia, vanagloria, ingegnosi del male, ribellione ai genitori, insensati, sleati, senza affetti naturali, spietati. Questa è il quadro di chi? di quel pluriassassino chiuso nel braccio della morte? Di chi, Francesca? E il quadro, il ritratto di chi? Questo ritratto terribile, no, che fa nei Romani 1, 28, 31, no? È il ritratto di uno? È il ritratto di tutti, quelli che non hanno conosciuto il Signore. Perché non solo fanno quelle cose, non sanno neanche, non hanno nessun sentimento nel cuore per non farle, non soltanto le fanno, dice il 32, ma anche approvano chi le commette. Ed ecco che si incitano a vicenda, il mondo si incita gli uni gli altri a fare il male, a correre verso il male. Quindi non è il ritratto dell'omicida, del assassino, del terribile, di quello che ha fatto, del mafioso, ma è il ritratto dell'umanità intera. Può sembrare forte questo, ancora una volta. Queste sono le fortezze che devono crollare. O noi ci convinciamo, come dice Romani 3, 23, no? Verso famosissimo. Sapete, sì, Romani 3:23. Non c'è distinzione, dice la parola di Dio. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Amen. Ma adesso così stiamo comprendendo in questo primo impatto con la parola. Allora, voglio fare un riassunto, perché io le dirò così le cose. Quindi abbiamo visto che c'è un insegnamento fondamentale, abbiamo visto che la cosa fondamentale è il ravvedimento prima di ogni altra cosa, e stiamo guardando in Romani 1 per capire perché è fondamentale questo ravvedimento. Abbiamo quindi letto perché tutti, ma proprio tutti, giacciono nel peccato senza Dio, cioè non c'è possibilità che vincano il male, perché i sentimenti dell'uomo naturale non solo fanno il male, ma anche lo desiderano. Abbiamo visto come essi, no? Parla di tutti, quindi non parla di pochi uomini. Non soltanto fanno il male, l'umanità, l'uomo, non soltanto, ma anche approva chi lo commette. Lo approva perché è una corsa a desiderare il peccato. L'uomo naturale è attirato dalla morte. È l'uomo spirituale che è attirato dalla vita, non è l'uomo naturale. Allora dobbiamo comprendere questo, che non c'è distinzione, non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma alleluia, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Ora, chiaramente, non è che tutti hanno peccato e tutti sono giustificati, no? E Dio vuole che tutti siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. L'apostolo Paolo a Timoteo dichiara questa bella verità, e Dio vuole. Non è questione che Dio non vuole, o c'è un fatto che alcuni vengono tirati fuori dal peccato e salvati per capriccio di Dio, ad altri no. Deborah è stata simpatica al Signore e sua sorella no. È così, Deborah, che dici? No, vero, non può essere così, sarebbe ingiusto il Dio. Non c'è giustizia in Dio, non ci può essere ingiustizia in Dio. Ma il Signore ha cominciato a guardare. Perché chiaramente, se la volontà di Dio è che tutti siano salvati, ma c'è l'inferno, ed è anche abbondantemente pieno, anzi qualcuno ha visto che lo stanno allargando, e io credo in questa profezia, qualcuno ha avuto una visione, non so chi, forse l'ho anche detta qualche volta, ma hanno avuto una visione che nei luoghi infernali si sta lavorando per allargare gli spazi. L'avete letta la dispensa sull'inferno? Chi l'ha letta? Solo Fabio. Fiorello un po', Filippo un po', non c'è. Fa paura. Fa paura. Sì, 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 sì. Leggetela, leggetela. Anche se state male verrò a trovarvi, non mi preoccupate. Se passate 15 giorni di malattia acuta, non vi preoccupate che ci riprendiamo, vi riprendete. Quindi, le cose stanno così. C'è una salvezza e c'è una perdizione, e noi non possiamo dubitare di questo. L'uomo è nel peccato, privo della gloria di Dio. Tutti gli uomini, tutti. Perché come in Adamo, o tante cose voi, forse non è il caso che le leggiamo questa sera, che leggeremo altre cose, ma come in Adamo tutti hanno peccato, poi in Cristo tutti possono avere giustificazione, salvezza. Perché? Perché il male dimostra che tutti hanno peccato. L'inferno esiste, e ve l'ho detto anche che circola quella testimonianza tremenda su internet di quel innocenziato Azzakov che ha sentito. Chi l'ha sentita? L'avete sentita qualcuno? Quel grido? Veramente impressionante quella registrazione. Il fatto sta che nessuno ha smentito. Vedete, a volte il Signore, ad esempio, noi abbiamo anche, e forse qualche agape lo vedremo, perché ora noi abbiamo già visto il film Ritorno alla vita. Chi l'ha visto Ritorno alla vita di voi? La storia del pastore che è risuscitato. Non l'avete visto tu? Tutti l'avete visto? Anche lui dice che Dio gli ha concesso di tornare per ripetere, ribadire la realtà dell'inferno. Questo scienziato Azzakov non si sa niente, fatto sta che esistono sempre su internet molte conferme, ma non smentite. Io cercavo delle smentite, ma non le ho trovate. Tempo fa, mentre andavano a sotterrare un monaco buddista che era morto, questo si è alzato dopo qualche giorno che era morto, è risuscitato. E questo uomo, mentre lo trasportavano, lì lo trasportano aperti, non so come, fatto sta che mentre lo trasportavano si è alzato, è risuscitato. È cominciato a gridare lì, mentre lo portavano al cimitero, vi hanno ingannato, un morto che risuscita lì per lì, mentre un bel corteo funebre, silenzioso. A un certo punto il morto intona tutt'altro che un canto funebre. Poi immaginate la scena. Questa è anche una storia vera che vi sto raccontando. E questo uomo ha cominciato a gridare: vi hanno ingannato, il buddismo è una bugia, una menzogna, hanno ragione i cristiani, c'è un inferno e non c'è salvezza al di fuori di Gesù. Ora quest'uomo appena poi ha mandato dei nastri in giro, ha registrato la sua testimonianza, però dopo pochi mesi di lui non si è saputo più niente, perché si pensa che lo abbiano eliminato. Qualcuno, grazie a Dio, ha salvato qualche copia della sua testimonianza, che lo aveva messo su un nastro per mandarle in giro. Le testimonianze ci sono, che l'uomo ha bisogno di salvezza, ci sono. C'è la testimonianza che l'uomo è nel peccato fino al collo, perché il mondo che noi vediamo intorno è il frutto del male che trionfa e nessuno riesce a fare il bene, perché la realtà è questa che è. La parola di Dio parla, e quindi quando leggiamo passi, ecco perché noi ci siamo convinti della veridicità della Bibbia, no? Dell'attendibilità, perché la Bibbia sta dichiarando in Romani che questa è la situazione E questa è la situazione. Non è che c'è un'altra situazione che noi ci inventiamo, la aggiustiamo un po'. No, sapete, a me non piace pensare in modo drastico, io sono un poco più soft, no? No, fratello Marco è fondamentalista, io l'aggiusto un pochino e la vivo a modo mio la Bibbia. No, 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 no. Guardate, se c'era uno che viveva a modo suo la Bibbia ero io, il primo. E fino a 30 anni, perché io l'ho conosciuta la parola di Dio, andavo a tutte le scuole domenicali, andavo a 4 culti ogni domenica, immaginate se non la conoscevo già almeno nella mente, no? Prima. Eppure io ragionavo così, l'aggiustavo la Bibbia, la modificavo, la facevo, l'adattavo al mio modo di vedere, fino a quando il Signore non mi ha convinto che una cosa mi serviva, essere salvato, perché senza di quella salvezza io ero perduto e non c'era dottrina, non c'era aggiustamento e non c'era niente che poteva reggere di fronte alla sapienza di Dio. Ma io dovevo crollare su tutta la linea e credere che ciò che la Bibbia dichiara è vero. E voi sapete che i miei guai cominciarono quando mi convinsi che la Bibbia diceva la verità. L'ho raccontato, no? Allora lì cominciò una bella crisi, perché se la Bibbia è vera, tutta vera, totalmente vera, fino alle virgole vera, io sono rovinato. A chi vado a dirlo? Ebbe una bella crisi, per poi mi portò, grazie a Dio, alla salvezza. Chi invoca il Signore nella sua misericordia mi salvò. Quindi tutti sono privi della gloria di Dio. Ecco perché Gesù cominciò a predicare: ravvedetevi, perché il regno di cielo è vicino. Non fece due gruppi, i suoi discepoli, pigliatemi questo e quello, gli facciamo un bel discorsetto sul ravvedimento, ad altri diremo cose più leggere, di altri parleremo di, appunto, di cose più belle, più elevate, insegnerò subito a fare miracoli o cose di questo tipo. Ma no, lui da quel tempo cominciò a predicare: ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino, il Signore sta tornando, il tempo è breve e la vita è bella solo con Gesù. Amen. Allora siamo sempre più convinti che il fondamento quindi è il ravvedimento. E quindi questa salvezza che il Signore ci dà è necessaria, giusto? Siamo convinti che la cosa di cui abbiamo bisogno era essere salvati. Amen. Però poi diremo subito cosa vuol dire salvezza di nuovo, perché poi no, giustamente poi Bruno dice: parliamo di salvezza, è meglio che definiamo i termini prima. Quindi io vi prego, nell'amore del Signore, convinciamoci che non solo noi avevamo bisogno di salvezza, ma anche il mondo che ci circonda, negli individui uno per uno, ha bisogno di questa salvezza, e che senza di Gesù non c'è salvezza, perché non c'è nessun altro nome sotto il cielo per il quale possiamo essere salvati. Chissà dove è scritto? Atti capitolo 4. Vabbè, già, dai, quando dice libro e capitolo, per me c'è più che sufficiente. Capitolo 4 versetto 12, prendetelo. Allora, cominciamo a parlare di salvezza. Siamo convinti quindi che c'è bisogno di salvezza e di ravvedimento, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Amen. Siamo convinti con tutto il cuore, altrimenti non andiamo avanti. Non vorrei che qualcuno di voi pensasse che c'è un'altra strada. Perché guardate, quando le cose si vivono in modo pieno, io purtroppo ho fatto tante brutte esperienze. Siccome mi sono brutte e poi diventano belle però alla luce della, allora io avevo dubitato della Bibbia per tanto tempo, no? Ce l'avevo considerata in modo molto molto parziale. E io so che molti cristiani cattolici, anche evangelici, hanno un concetto della Bibbia parziale. Quando l'altra volta abbiamo detto che la parola di Bibbia non diciamo mai che contiene, ma che è la parola di Dio, il motivo è questo: E io ricordo allora, però, che succede? Quando tu rimuovi questa fortezza, sei liberato. Noi siamo qua, mentre diciamo queste cose, fortezze crollano nello spirito, amen. Crollano nelle fortezze, fortezze mentali. Allora, bisogna essere onesti. Se tu ti convinci che la Bibbia è vera, in ogni sua espressione, hai un problema. Lasciando perdere, tralasciando quello che non capisci, che non lo capisci, quindi non è per quel momento, non è per te, non lo puoi indagare, e occupandoti di quello che capisci, molte volte tu affronti questioni che ti mandano in crisi, appunto se credi che la Bibbia è totalmente vera. Io ricordo che quando, ad esempio, leggevo questo versetto di Atti 4:12, nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo, possiamo essere salvati, dobbiamo essere salvati. Allora, applichiamo il metodo induttivo, no? Che abbiamo studiato, sì? E leggiamolo, e leggiamo il versetto letteralmente, ok? Qui sta dicendo che in nessun altro è salvezza, nessun altro nome c'è. Allora, se dice nessuno, tutti sono esclusi, tranne quello, nessun altro, no? Anche l'apostolo Paolo a Timoteo, no? C'è un solo Dio, un solo mediatore, un solo, gli altri sono esclusi, non è possibile. Però che succede? Tu sei uno nuovo nella fede, come io ero, immaginiamo che uno possa passare questa crisi all'inizio, io mi ricordo che la passai. Allora dice, le cose stanno così, è veramente un dramma, perché non c'è buddismo che tenga, non c'è Confucio, non c'è i santi, i papi e altri, non c'è niente. Allora il mondo che sta facendo? Allora il mondo che grida religiosità, che s'appella a Dio, Allah, Maometto, Buddha, Shiva, Vishnu, quanti ce ne sono? Chissà quanti dei ci sono in questo mondo. Allora questi sono totalmente perduti. Il problema era che mi era venuto, mi venne un'ansia tremenda, perché dicevo, allora come faccio? Fai urgente annunciarlo a tutti, allora ti piglia veramente, ecco, puoi cadere in una preoccupazione che non ti appartiene, perché quando prendi in parola la parola di Dio, tu non è che poi stai così tranquillo. Poi il Signore sistema le cose e ti fa capire che non è compito tuo salvare il mondo e neanche morire per il mondo, perché già uno è morto per il mondo. Allora poi piano piano ti rilassi, stai buono e tanto cominci a ringraziare Dio della tua salvezza, e poi se è il caso fai qualcosa, se Dio ti manda fai qualcosa per gli altri. Allora questo è il problema della sfida. La Bibbia va presa sul serio, però la Bibbia ci mette una rivoluzione nel cuore, perché ci fa capire che veramente questa salvezza di cui stiamo parlando è importante. Ora io vi definisco un pochino, giusto per essere precisi, la salvezza. Voi sapete che, l'ho già detto, questo lo sapete almeno chi c'era, che la parola salvezza, ho detto anche martedì scorso, credo, è in greco una parola che significa, ve la dico anche, se potete, che è tanto importante, soteria, salvezza è l'originale greco soteria, e significa benessere, salute, guarigione, cioè è uno stato di benessere totale, pieno, compiuto. Non, è difficile definire il pieno significato, ma comunque i termini più semplici, benessere e salute, ok? Perché si usa questa parola per definire questo stato spirituale anche di salvezza, che noi applichiamo poi all'essere figlio di Dio? Perché il peccato toglie la salute. Molto semplice. L'opera che Gesù è venuto a fare ha a che fare con la malattia, perché noi sappiamo che l'uomo cominciò a morire da quando peccò. L'anima che pecca è quella che morrà, e questo quindi cominciò nell'Eden. Quando l'uomo peccò, cominciò a morire, e cominciò a morire proprio prima, era immortale probabilmente, anche se poi, vabbè, questo concetto è difficile, immortalità, però era immortale, cioè aveva una vita che continuava, la sua vita era continuativa, continuava, era una vita eterna, no? Che durava, non doveva morire Adamo, non era stato creato per morire, voi lo sapete, no? Non era stato che non doveva morire, mai. Infatti ancora i medici oggi non capiscono perché le nostre cellule hanno scoperto che sono fatte per non morire, poi non si sa perché muoiono, però se quando esaminano il meccanismo della riproduzione cellulare, i medici hanno osservato che c'è un meccanismo che potrebbe senza problemi durare eternamente. Eppure non capiscono perché a un certo punto la cellula degenera, muore, non si riproduce, non c'è il ricambio. Non c'è motivo, perché ciò che si osserva è un meccanismo che automaticamente riproduce la vita, perpetua la vita della cellula. E questo l'altra volta ho letto un articolo su questo. E quindi è lì che stanno cercando gli anti-invecchiamento e il prolungamento della vita, in quel meccanismo che già c'è, stanno cercando appunto di comprendere come non interrompere quella riproduzione, quel ricambio naturale che l'uomo già ha in se stesso. Noi sappiamo dalla Bibbia cosa è successo, è il Dio che ha decretato la morte, perché il peccato è entrato, e come il peccato è entrato nell'umanità per mezzo di un uomo, e col peccato la morte, eccetera eccetera, poi è entrata la vita in Gesù. Però stiamo guardando un pochino questo problema, perché bisogna avere salute, la salute e la salvezza di Dio, perché il peccato ha prodotto morte. Infatti l'altra volta a Palma un fratello predicava i patriarchi antidiluviani, diciamo, quelli che vivevano 900 anni, no? E più o meno. E lì infatti noi vediamo che la vita si accorciò progressivamente. Nel primo capitolo di Genesi si vede che prima vivevano 900, 950, 800, 965 Metusela. Poi progressivamente si accorciava nella genealogia, nelle posterità di Adamo. Vedete che i vari personaggi vengono dopo, hanno le tempe più breve, fino a quando il Dio decreta, dopo del diluvio, che la vita dell'uomo sia di 120 anni. I suoi giorni saranno di 120 anni al massimo, perché lo spirito mio non contenderà più con l'uomo, perché i suoi pensieri sono traviamento, peccato in ogni intento. Basta. L'altro giorno un articolo parlava appunto di questa meta che gli scienziati si pongono di far vivere tutti 120 anni, perché anche questo è una scoperta che biologicamente non è pensabile portare l'uomo oltre 120 anni, invece sanno che questa meta è raggiungibile per molti se eliminasse insomma il peccato, degenerazione e cose varie. Quindi ecco perché Gesù è venuto, per ridare questa salute, questa vita eterna, perché l'uomo l'ha persa a motivo del peccato. Ecco perché il peccato fa ammalare. Ogni peccato che noi viviamo accorce i nostri giorni, toglie salute. Certamente, ora qui voi sapete che c'è un intreccio tremendo, indistricabile fra peccati delle generazioni che si sommano ai peccati individuali, per cui tutto l'insieme delle malattie, di ciò che conduce l'uomo alla morte, è un intreccio. Però non è indistricabile per noi cristiani, perché noi possiamo comprendere quello che è il nostro peccato, perché oltre quello non possiamo andare. Noi possiamo curarci adesso di vivere noi senza sbagliare, per avere le promesse, per afferrare la guarigione giorno per giorno, per vivere nella benedizione del Signore. Quindi quando il Signore parlò di salvezza, parlò di salute, di benessere, di vita piena, perché l'uomo nell'Eden non conosceva malattia, tantomeno la morte, non conosceva niente di tutte le cose che erano elencate, che sono state elencate in Romani, capitolo 1. Ora, certamente io ripeto alcune cose, voi sopportatemi se ripeto alcune cose, però voglio che sia chiaro questo per chi magari non lo ha tanto chiaro. La salvezza che Gesù ci dà è collegata a un evento fondamentale che noi dobbiamo dire. Cioè, il Signore cosa fa? Prende questa vita e gli dà salute. O no? Cioè, noi abbiamo una vita ereditata dai nostri genitori, da Adamo. Siamo nati con questo corpo, con questa vita, destinata a morire. Quando il Signore ci salva, cosa succede? Dovreste saperlo. Sì, queste sono le conseguenze della salvezza, però l'atto spirituale che ci salva qual è? Ora questo mi fermo perché è importantissimo, no? Magari non ci pensate, però dovreste saperlo. Eh? No, c'è un atto. Eh? Com'è che ci dà questa vita eterna? Come ci salva il Signore? No. Per mezzo di una cosa, di un atto creativo, vi aiuto. Ci salva in mezzo della fede, però cosa fa in realtà perché noi abbiamo la salvezza? Questo dopo. Nessuno ci sta pensando, possibile mai? Vedete come allora io ho ragione a tornare alle cose fondamentali. Allora, vi devo aiutare per forza, mica possono aiutare. Venne Nicodemo a Gesù di notte, adesso. Ah. La salvezza. Jasmine, vabbè, prendi con Nicodemo subito. Sì, è Jasmine, perché non gridi? Sei una cantante, tu non gridi. Il primo atto. È l'atto della salvezza che Dio ci dà, che segue il ravvedimento del cuore, no? Quindi il Signore vede la nostra condizione di ravvedimento, il Signore ci sta parlando. Allora vi ripeto la dinamica della salvezza. Il Signore vede gli uomini nel peccato, ma parla in molti modi, in molte maniere a tutti. Romani capitolo 1, 2, 3. Parla, molti modi. Parla per mezzo dello Spirito Santo che è presso gli uomini, che li convince di peccato. Una cosa che accade, che è accaduta in tutti noi, è proprio quello che si chiama nuova nascita. Quindi l'atto di salvezza che Gesù compie verso di noi ha una realtà creativa, è farsi nascere un uomo. Quindi non si può parlare di salvezza senza parlare di nuova nascita, senza cercare di capire che tu non sei più quello di prima, ma quello a cui Dio sta parlando. Quello che Dio sta facendo crescere non è Davide di prima, Marco di prima, ma è il nuovo Davide, che non si chiama Davide, ma io non lo so come ti chiami. Poi il Signore ci rivelerà qual è il nostro nome, no? Perché nell'Apocalisse è scritto che Lui ci farà sapere, ci darà, ma l'abbiamo già perché Lui li sa. Quindi io probabilmente non mi chiamo Marco, Gesù faceva questa figura, la faceva anche quando sempre cambiava i nomi, no? Pietro, Cefa, certo, da Simone a Pietro, no? Quindi noi continuiamo a chiamarci Marco, Assunta, Barbara, ma in realtà non ci chiamiamo così. Ogni tanto io magari ho usato qualche nome per qualcuno, che nello spirito somiglia a qualche figura biblica, ad esempio. Ma a volte anche io ho conosciuto anche dei servi di Dio che davano nomi nuovi ai propri discepoli, appunto come figura di questo nome nuovo. Così, perché altrimenti è difficile che capisci. E infatti sarebbe buono se già mi avessi chiamato un altro nome. Allora, Davide, ma ti chiami. Allora, certamente tu sapresti che non sei più quello di prima. Il fatto che noi ci nominiamo con lo stesso nome ci confonde. Perché in realtà noi siamo un'altra persona. Che è dentro questa che si sta sviluppando, e questo è la salvezza per mezzo della nuova nascita. Gesù parlò a Nicodemo della nuova nascita, Giovanni capitolo 3. Aprite la Bibbia, leggiamo qualche verso, anche se qualcuno potrebbe essere già dei passi parecchio conosciuti, però è bene che ci assicuriamo che tutti abbiano ascoltato questo insegnamento sulla nuova nascita. Quindi Gesù rispose a Nicodemo, capitolo 3 verso 3, Giovanni 3, 3. Avete tutti trovato? Sì. Gesù gli rispose, leggetelo voi, così io faccio. Vincenzo, leggilo tu, leggi fino al versetto 8, da 3 a 8. E Nicodemo ancora replicò dicendo: come possono avvenire queste cose? Vedete come siamo duri, come siamo tosti, no? Testardi. Solo perché qualcosa non la afferriamo, non la comprendiamo, noi dobbiamo per forza contestarla, discuterla. Solo perché i nostri occhi non vedono, o perché noi non abbiamo conoscenza di alcuni meccanismi, alcune dinamiche dell'opera di Dio, noi dobbiamo scartare per forza. Così facciamo con la Bibbia. Nicodemo era un sapiente, andava da Gesù, Gesù gli parlava e lui diceva: ma come posso, che vuol dire? E lo prendeva in giro quasi. Io certamente quando Nicodemo dice: come può uno, può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Non si può leggere questo passaggio senza mettere un pizzico di ironia nelle parole di Nicodemo. Mi sembra chiaro che lui sta poco poco ironizzando, magari l'ha fatto con serietà, però l'ha fatto con uno spirito di sapienza, no? Di quello che sa tante cose. E come per dire, Gesù l'hai detta proprio grossa questa, no? Ora sparà grossa, no? Chissà quante volte lo dite di me, forse pure voi. Tu vaneggi, Paolo. Chi glielo disse? Festo, no? No, non vaneggio, Festo. Non vaneggio. Tu vaneggi, la troppa dottrina ti ha dato fuori di testa, ti ha dato fuori di senno, ti ha dato fuori di senno. Non vaneggio, Festo, ma pronuncio parole di buon senno e di sapienza. Perché la sapienza di Dio, quando anche fosse pazzia, ricordate, ricordiamocelo, è più sapiente della sapienza dell'uomo. La pazzia di Dio è più sapiente della presunta sapienza degli uomini. Quando Dio è pazzo, quindi è molto più sapiente degli uomini. Immaginate quando è sapiente, chi può contendere con lui. E questa è la scena, quindi, della grande rivelazione di Gesù. Gesù è venuto per rivelare questa verità. Adesso quest'umanità perduta nel peccato, priva della gloria di Dio, può essere salvata, può ricevere quella salute, quella vita eterna, in un modo soltanto, nascendo individualmente di nuovo. Infatti, questo è l'insegnamento fondamentale dell'essere divenuti figlioli di Dio, un'altra fortezza. Siamo tutti figli di Dio, dice la religione di questo mondo, no? Vero? I cattolici dicono, ma siamo tutti figli di Dio. Ma dove è scritto nella Bibbia? La Bibbia, ecco, Gesù, il loro Signore, dovrebbe essere il loro Maestro, dichiara, basta andare indietro una pagina, capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, noi ritroviamo la stessa dichiarazione che l'Apostolo, qui l'Evangelista, scrive, dichiara, perché ormai lo aveva acquisito l'insegnamento di Gesù, no? E quindi quando lui dice che a tutti quelli, Giovanni 1,12, che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, lui li definisce questi qua chi sono, e dice, verso 13, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ok? Quindi per essere salvati non basta venire in chiesa, neanche a chiesa evangelica. Vero Davide, giusto? Noi siamo qui perché siamo salvati, non per essere. Siamo insieme perché siamo voluto mettersi insieme, che facessimo un gruppo rappresentativo del suo corpo, la sua chiesa, santa figura della chiesa, la sposa di Cristo, non un club sociale, benché noi socializziamo anche, ma non siamo un club sociale, però il principio è quello, chi è nella chiesa, tanto per cominciare, per essere veramente chiesa, deve essere nato di nuovo, per mezzo di quest'atto quindi soprannaturale, di un intervento, un miracolo. Ecco perché il miracolo più grande di guarigione è la salvezza, perché salvandoci il Signore ci ha guariti per l'eternità. Ora poco importa, perdonatemi se lo dico, voi sapete che io credo nella guarigione fisica, no? Però ci credo con l'equilibrio biblico, cioè poco importa se alla fine io perdo la battaglia, noi combattiamo con i coltelli fra i denti, malattie, infermità, e voi lo vedete, noi siamo coinvolti in questo perché crediamo che il Signore ha voluto e vuole guarire il nostro corpo mortale. Però sappiamo bene che c'è un limite a questa battaglia, sappiamo bene, non siamo pazzi, non siamo esaltati o squilibrati pensando che siamo qui solo per ricevere soldi, guarigione e benessere, come il cosiddetto Vangelo della prosperità, no? Noi siamo qui perché siamo stati salvati. Allora questa salute che durerà in eterno è la salute del corpo nuovo che avremo alla resurrezione, e della salute della vita nuova che già abbiamo, dell'uomo nuovo che è in noi. Vorrei sapere i vostri nomi, mi piacerebbe, così non vi chiamerei più col vostro nome. E questo allora è quello che Gesù ha voluto dichiarare quando parlava di nuova nascita. Quindi per essere salvati bisogna che ci sia il ravvedimento, ma il ravvedimento di per sé stesso salva? Comprendiamo adesso. Qualcuno dice, ringrazio il Signore perché mi sono ravveduto e Lui per forza, e Lui mi ha, e mi sono salvato. No, uno dice, mi sono salvato 10 anni fa. Stiamo attenti, tante volte si dicono per ignoranza. Quando ti sei salvato? Io non mi sono salvato mai, io. Il Signore mi ha salvato, ma io non mi sono salvato. Se tu mi dici quando ti sei ravveduto, ti posso rispondere. Nell'inverno del 95 una crisi tremenda mi ha portato al ravvedimento, e lo so, e mi sono dovuto ravvedere purtroppo, altrimenti ero rovinato, non avevo scampo, o mi ravvedevo oppure ero perduto per l'eternità. E quando ti sei convertito? Ci sto provando ogni giorno, mi converto ogni giorno. Amen. Perché convertirsi è anche un cammino, no? Quindi siete convertiti già, sì, siamo girati verso Dio, dice Filippo. Però questo continuo, questo camminare col Signore è continuo, è la santificazione, perché se noi fossimo già perfetti, uno non direbbe, Bibbia, che dobbiamo essere santificati. Siamo chiamati santi, ma non siamo ancora del tutto santificati, perché il Signore lo sta facendo questo lavoro. Ora, quindi, la salvezza è qualcosa che solo Dio può produrre, per il semplice fatto che è un atto soprannaturale. Infatti, la parola che Gesù usa, nascere di nuovo, nuova nascita, è proprio relativo alla... Posso anche leggere una definizione che abbiamo sempre dato così negli studi biblici che abbiamo fatto. Quindi la parola nuova nascita nella Bibbia è chiamata anche rigenerazione, ok? Che vuol direttamente essere generati di nuovo, no? Quindi vuol dire nascere di nuovo, rigenerati. Rende bene l'idea della nuova nascita, quindi siamo stati generati una volta dai nostri genitori, adesso siamo stati rigenerati da Dio, non da carne, come dice Giovanni, quindi leggiamo 1.13, siamo nati quindi non da sangue, né da volontà di carne, si intende la volontà di uomini, di un padre, una madre, che vogliono avere un figlio, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Quindi è la volontà, è l'atto di Dio che ci ha rigenerati. La parola rigenerazione è quella che si traduce nuova nascita. Se vi interessa saperlo come nel greco è palingenesis. Palingenesis. Rigenerazione, dal greco palingenesis. E significa esattamente nuova nascita. Ok, quindi abbiamo detto chiaramente che la nuova vita in Cristo è questo cambiamento di natura prodotto dallo Spirito Santo, da Dio. Noi non possiamo produrre la nuova nascita, la salvezza. Se dipendesse da noi, potremmo passare tutta la vita in ravvedimento, gridando, umiliandoci, ma non potremmo mai produrre la nuova nascita. Questo della nuova nascita, specialmente chi viene dalla Chiesa Cattolica, no? Chi viene dal mondo, dalla religione, è qualcosa, è la grande scoperta della parola di Dio, è l'evento centrale intorno a cui ruota tutta la salvezza di Gesù Cristo, e questo è il punto di inizio, è questa la spinta, è questa la motivazione, perché se noi non fossimo nati di nuovo, non avremmo avuto attrazione per Dio, per la sua parola. Vedete che anche i teologi cattolici non hanno attrazione per la Bibbia. Uno dei grandi segni, oltre al ravvedimento, no? Oltre alla commissione di peccato, che poi li vedremo, quando poi è bello, vedete che poi abbiamo lo studio, segni caratteristici della nuova vita in Cristo. Poi noi faremo questo studio, che poi si prenderà un bel po' di tempo, perché quando l'abbiamo fatto ci abbiamo messo 3 mesi, la prima volta, ma non abbiamo neanche finito, ma 3 mesi, fitti fitti. Vedremo che, anche se noi non vediamo, perché Giovanni 3 abbiamo detto che è scritto che Gesù disse a Nicodemo, che lo voleva prendere un poco in giro, ironizzare, gli diceva: non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo, il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, ma non sai né dove viene né dove va. Così è di chiunque nato dello Spirito, tu non puoi vederlo, cioè tu non puoi capire, tu non puoi avere un segno così tangibile come che vede un bambino uscire dal grembo della madre. Per uno che nasce di nuovo nello Spirito, un figliolo di Dio che viene al mondo a un certo punto e abita una carcassa mortale, mettiamola in questi termini, no? Tu non puoi vederlo, ma ti assicuro che è così. Ora, c'è una cosa molto bella. È vero che noi non possiamo. Io non è che viene Anna, no? Per me è Anna. Era Anna. Da quant'è che viene Anna? Un anno e un anno circa. Allora è arrivata Anna, aveva questa faccia. Ora io non so Anna perché è qua, immaginiamo che viene un'altra persona nuova, no? Tu non sai perché è qua, non sai cosa viene nel suo cuore, no? Non sai cosa succede, magari c'è Anna e c'è un altro. 6 mesi. Dopo 6 mesi però Anna manifesta delle evidenze e quello se ne va, no? Allora, io non so quando Anna è nata di nuovo, in quale istante, perché secondo me c'è un istante. Come un bambino nasce durante una notte, secondo me c'è un tempo in cui la persona nasce di nuovo. Forse a volte sono dei parti che durano, sì, è vero, più lunghi, più corti, come anche nello spirito è così. Però c'è un momento in cui qualcuno è nato di nuovo. Allora io magari mi sfugge quel momento, perché è nell'invisibile. Mi seguite? Cioè, quando una persona nasce di nuovo, noi non lo vediamo. Perché noi non abbiamo modo di osservare, ecco, vedi, non grida. Magari, sì, ok, ci possono essere anche dei momenti in cui che manifestano un ravvedimento. Però quello che noi vediamo è il ravvedimento. Sono, come dire, noi vediamo dei segni precedenti, ma non vediamo in se stesso la persona nascere di nuovo, non vediamo quel miracolo, quell'attimo. Però poi, vi stavo dicendo, noi vediamo i segni, le evidenze, i segnali della nuova vita. Uno dei segnali, non è che facciamo ora questo studio, è quello che dicevo dell'amore per la parola di Dio. Il fatto che noi amiamo la Bibbia, che ci piace leggerla, che la leggiamo, che la comprendiamo e che siamo disposti a credere in essa, è uno dei segni che siamo nati di nuovo. Quindi, allora, Deborah, tu perché sei qua? Perché sei nata? Amen. Quindi poi, cosa è successo? Quell'essere nati di nuovo ci spinge all'ubbidienza. Ecco che poi il battesimo non è la nuova nascita o la salvezza. Qualcuno pensa anche, ora io mi battezzo, il Signore mi salva. Oppure quando sono santo mi battezzo. Un sacco di idee errate intorno al battesimo. No? Ma il battesimo cos'è? Solo un atto di ubbidienza, tanto per cominciare, no? Che rappresenta alcune cose, che ha alcuni significati che poi vedremo più in là, prima di fare i battesimi noi ne parleremo, però fondamentalmente è un atto di ubbidienza, perché quando tu hai sensibilità verso la parola di Dio, verso il Maestro, verso il tuo Signore, tu vedi che ti chiede quello e tu lo fai. Io mi ricordo quando il Signore mi ha salvato, avevo fretta di battezzarlo, ma urgenza, io non volevo aspettare perché ero salvato, adesso sentivo di avere la salvezza del mio cuore, volevo subito obbedire al mio Signore, al mio Maestro, al mio Gesù. Non era, chiaramente, grazie a Dio, sapevo che non avevo nessun falso concetto riguardo al diventare perfetti, santi o essere sicuri o tutte cose di questo tipo, sono tutte menzogne del nemico. Bisogna stare molto attenti a queste cose, o uno non è salvato, ecco perché non ha, oppure è il nemico che attacca in tanti modi, distorcendo il significato del battesimo, pensando che deve essere una cosa che, ecco, ci salva o ci salverà, concetti cattolici, religiosi, no? Atti espiatori per mezzo dei quali possiamo raggiungere chissà quale stato di purificazione e cose varie. Invece noi no, nascendo di nuovo una realtà prende forma, no, una realtà prende forma, e allora tu puoi subito obbedire al Signore. Io mi ricordo che Deborah non volevo battezzarla, era piccolina, ad esempio. Guardate, se l'hanno vedere sono felice che lei è qua, perché sono sicuro che è nato di nuovo. Certamente i ragazzi oggi hanno bisogno di tanta forza, perché il mondo è malvagio, come anche i grandi. Chiaramente tante volte, però, chi era un giovane è più attratto a tante cose, distrazione, non c'è quella forza di mettersi sulla parola, a pregare, inginocchiarsi, però noi sappiamo che se il Signore ha messo la nuova vita in noi, quella vita comunque procede. Potrebbe procedere a stento, potrebbe procedere strisciando fra molte cadute, ma una cosa è sicura: se Egli ci ha fatti diventare suoi figlioli, a meno che noi non ci inalberiamo rinnegandolo volontariamente e caparbiamente, Lui non ci rinnegherà mai. Soltanto, no, se lo rinneghiamo egli ci rinnegherà. Ma l'infedeltà, le cadute, le debolezze non sono, certamente io devo essere onesto con voi, non è che vi voglio dire che uno non rischia. Tutti voi sapete chi ha sbagliato, chi tante volte viene da me ripreso, viene messo davanti alla realtà che il peccato anche separa, mette in quella condizione di separazione in quel momento. Se il Signore torna e ti trova in quella condizione, tu sei separato, anche se sei figlio, perché lì c'è separazione, il peccato separa. Ma il Signore ci dà grazia di ravvederci, la sua misericordia e il fatto che siamo qui dimostra che Lui ci ha perdonati molte volte e lo farà anche in futuro. Ma questo è una consolazione, non deve essere una spinta, un invito a sbagliare o a essere deboli. Amen. Quindi questa è allora la cosa centrale. Noi siamo salvati perché siamo nati di nuovo, per mezzo di un atto sovrano di Dio. Ok? Quindi no, essere rigenerati non è mai qualcosa che è il prodotto sempre delle potenzialità dell'anima. Non è, ad esempio, i buddisti, che so, altre filosofie orientali dicono che per mezzo sono di rituali, di purificatori, no, di cose, si acquista, no, questa salvezza di purificazione in purificazione, oppure con le varie vite, no, sapete queste storie di assurdità, delle reincarnazioni. Quindi non è né un cambiamento di religione la nuova nascita, né un cambiamento psicologico, né un cambiamento di conoscenza, non è un'acquisizione cognitiva, non è qualcosa che tu prima non sapevi, ora lo sai. Ora, torniamo ancora una volta a quel discorso. Prima tu, c'è uno qua in mezzo a noi che non è salvato, gli parliamo di nuova nascita, capisci il concetto del salvato? No! No! Perché finché non viene Gesù a fare un atto creativo per farlo nascere di nuovo, lui può aver capito anche, come esempio è il caso degli evangelici, figli degli evangelici, tanti concetti li sanno, io li conoscevo benissimo questi concetti, la nuova nascita, tutte queste, però ero andato di nuovo perché li conoscevo per niente, ero nel numero dei perduti come tutti, evangelici, buddisti, cattolici, musulmani, eccetera eccetera. Non vi scandalizzate, ma è così. Se non siamo nati di nuovo, non possiamo vedere il regno di Dio. Se non nasciamo d'acqua e di spirito, non possiamo né vedere né entrare nel regno di Dio. Ecco perché noi siamo qui, perché siamo nati di nuovo. Alleluia. Amen. Leggiamo Tito 3, 4, 6. Siete stancati, ci fermiamo, meglio andare a piccole, l'assunto non è di gloria di Dio, e lei starebbe pure tutta la notte, io, certe volte mi meraviglio, non so come fa, però vi dico la verità, per queste cose io la lodo, per queste cose sono l'assunto, eh? Amen, amen. È bello, lo zelo per il Signore è bello. Anche se a volte noi, Gesù stesso diceva, lo zelo per la tua casa mi consuma, perché noi siamo zelanti e questo è sempre un pregio. Anche se nello zelo sbagliamo, perché lo zelo senza conoscenza non è cosa buona, e chi cammina in fretta sbaglia strada, è scritto nei Proverbi, no? È vero che a volte lo zelo ci fa fare cose sbagliate, senza zelo. Del resto lo zelo è nell'armatura di Efesini 6, cos'è? Prendete per calzare dei piedi lo zelo dell'Evangelo, no? Giusto, non è ai piedi lo zelo, non serve a camminare, a correre. Quindi, vabbè, parentesi, dai, non perdiamo tempo, se no andiamo da una cosa all'altra. Invece leggiamo questo passaggio di Tito. Amen. Chi lo vuole leggere? Dal verso 2, Tito capitolo 3, dal verso 2 al verso 7. anche il verso 8, dai.
Chi lo legge? Ah, chi si vuole farlo?
Amen. Odiandoci. Anche il verso 8. Amen, amen. Quindi avete visto perché io insisto fino a rompermi io la testa? Perché la parola di Dio dice: certe sono queste affermazioni. E voglio che tu insista con forza su queste cose. Quali cose? Quelle di cui abbiamo parlato, che sinteticamente sono qui presentate. Verso 3, quindi, non siete litigiosi, verso 2, allora, adesso, ricordatevi, non siete litigiosi con gli altri, mostrate grande gentilezza verso tutti gli uomini, non perché sappiamo che il mondo è perduto senza di Cristo, non dobbiamo essere adesso litigiosi o essere scortesi o perdere quell'amore inorgogliendoci, no? Perché anche noi un tempo eravamo, alleluia, non siamo più, un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passione e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi, odiandoci a vicenda. Un tempo eravamo, prima di nascere di nuovo, eravamo schiavi e non potevamo fare niente per evitare queste schiavitù del peccato. Adesso noi invece combattiamo efficacemente il peccato. Ecco perché il peccato non vi signoreggerà più, perché voi avete lo Spirito di Dio e potete vincere la signoria del peccato e la schiavitù del peccato nella vostra vita. Amen. Perché siete nati di nuovo, siete stati salvati. È vero, qui poi spiega bene ancora molto questa dinamica della salvezza. Noi eravamo così, ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, il suo amore per gli uomini, cioè lui ama tutti, no? Sono stati manifestati, egli ci ha salvati. Amen. Allora non per le opere giuste da noi compiute, benché noi abbiamo detto che quel ravvedimento che è una figura delle opere di giustizia che l'uomo compie, sono preparatori. Gesù mandò Giovanni Battista prima, amen, a preparare la via. E come la preparò? Predicando un battesimo di ravvedimento. E cos'era il ravvedimento? Un invito a non fare delle cose. E noi che dobbiamo fare? Era in vista dell'opera di Gesù. Non fate questo, non fate quell'altro. Vivete una vita secondo dei criteri di giustizia e aspettate. In quella condizione, quindi, il Signore ci ha salvati. Non per quelle opere, perché non è un merito, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione. Qui parla di, quindi, essere totalmente rinnovati, quindi questa palingenesis, questa nuova nascita, e del rinnovamento dello Spirito Santo, l'opera quindi della parola e dello Spirito, affinché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Amen. Ora noi ci fermiamo qui perché il tempo passa. E poi martedì prossimo, a Dio piacendo, parleremo, cominceremo a guardare gli effetti della salvezza, a cominciare dal perdono, ok? Perché la salvezza produce tante cose in noi. Le cose più importanti sono il perdono e la giustificazione. Amen. Sì, va bene. Volete fare qualche domanda? 5 minuti? Per me possiamo farlo. Sì. Partiamo. Allora, volevo sapere cos'è la giustificazione. Sì, perché infatti poi ricordatevi che ricominceremo, anzi segniamocelo, da Romani 3, no? Prossima volta ricordatemi, vi ricorderò io tutto a Dio piacendo, ma cominceremo proprio da Romani 3, 24, dove è scritto infatti: tutti hanno peccato e sono ma sono giustificati gratuitamente mediante la sua grazia. Amen. E quindi certamente la Bibbia molte volte presenta tutte le dottrine sparse qua e là, ecco perché l'Apostolo Paolo una volta parla prima di peccato e poi di giustificazione, però mettendo tutto in ordine, noi sappiamo che c'è ravvedimento, salvezza, quindi perdono, giustificazione, santificazione e glorificazione. Sì, è molto bello. Sì, è molto bello. Io una domenica ho parlato un pochino in una predicazione, però appunto quando si predica si toccano di passaggio molte cose, come infatti anche spesso la parola di Dio, le lettere di Paolo sono presentate come predicazione. Ecco perché poi noi dobbiamo studiare per prendere i passi, collegarli, mettere insieme e capire ciò di cui si parla in ogni imposto, no? E questo è quello che noi faremo, quindi però ci fermiamo qui. Se qualcuno ha qualche domanda, comunque ancora un minuto. No, siamo stanchi? No, siamo nel Signore, amen. Vogliamo lodarlo perché Egli ci ha salvati. Amen. Puoi farla per me? Qualcuno ha fretta da... proprio fretta? Dai Bruno, dici, dai. Allora, a questa domanda, ve l'ho detto già, risponderemo perché abbiamo uno studio molto complesso, bello, che si intitola Segni caratteristici della nuova vita in Cristo Gesù. E se voi vedete nel programma di studio, proprio il prossimo, cioè ancora non siamo arrivati, però il punto C è questo: segni caratteristici della nuova vita in Cristo Gesù. Allora, quando esamineremo i segni caratteristici, vedremo che sono tante cose. È molto bello, se l'assunta l'ha già fatto un poco forse, no? No, ma bene l'abbiamo fatta solo con i primi 3 anni fa, quando il Signore mi ha dato quello studio. Poi siccome è venuto molto bello, io l'ho messo per iscritto, allora ce l'ho, diciamo almeno i riferimenti, però è molto lungo, sono tantissimi versi biblici, ma è bello perché su quello poi noi staremo, penso, qualche mese. Quindi questa domanda io ci metterò 3 mesi a risponderti. No, no.
per il Signore sì, perché c'è una parabola dei lavoratori, delle diverse, sì, però questa è la giustizia di Dio che non coincide con la nostra. Allora il Signore, per la salvezza è un dono. Infatti ti ricordi la parabola del lavoratore delle diverse ore? Proprio questo che racconta, quando un uomo dall'alba cominciò a prendere degli operai, no? Ne prese uno alle 9 di mattina e gli disse: vieni qua, lavora per me oggi, ti darò un denaro, un soldo, quant'è? Ti darò un denaro, ti darò 10 euro, facciamo 20 euro. Poi arrivò uno alle 12 e gli disse: senti, vieni a lavorare per me oggi, ti darò 10 euro. Cioè, no, non glielo disse veramente, alla fine della giornata diede la stessa paga a tutti. Ne prese uno alle 4 del pomeriggio e poi alla fine, quando li pagò, quello della mattina pensava di prendere di più. Cioè, dice: guarda, allora adesso io che lavorai, da un punto di vista di Dio, il Dio che è onnisciente, conosce il tempo, dal nostro punto di vista è sempre tempo per avvederci. Non c'è un tempo, perché l'uomo, il Dio comincia a parlare fin dalla fanciullezza, e beati coloro che accettano Gesù nella gioventù, nella fanciullezza invece, perché si risparmiano tante sofferenze, innanzitutto hanno una vita fruttuosa, portano frutto, possono fare tante cose per il Signore, possono fare le scelte giuste subito. Una persona viene salvata a 80 anni, no? È vero che entra in cielo come colui che è salvato a 15 anni e si è consumato per il Signore, no? Però io credo che c'è più gioia nel dare il cuore al Signore più presto possibile, perché poi hai una vita per servirlo e per gioire portando frutto. Quindi avrai una posizione nel Regno dei Cieli. E poi nel Regno dei Cieli sono i premi. E i premi sono in base alle opere anche. C'è questo aspetto della dottrina, però, che noi non guarderemo per ora, delle corone, dei premi. Un uomo indurito, che pagherà all'ultimo, sì, è vero, riceve la salvezza, ma poi chiaramente il Signore ha in serbo anche altre cose, perché la vita eterna che Lui ci dà è una vita molto più concreta di quello che noi immaginiamo. Qui abbiamo anche difficoltà, pensiamo che poi tutto qua è, una volta morti poi andiamo con il Signore, tutto è finito quasi. Non è vero, tutto deve cominciare lì, perché abbiamo un'eternità piena. Io non so in quanto modi piena, però quando esamino la parola di Dio in tutti gli aspetti comprendo che non mi annoierò nell'eternità. Non mi annoio già ora, figuriamoci ma non nell'eternità. Se già in questa vita non so che fare ogni giorno, perché il Signore presenta tante opportunità, figuriamoci nell'altra, che è migliore sotto tutti gli aspetti. Per nessun motivo la vita eterna può essere inferiore a questa. Una volta, ricordo a scuola domenicale, la monitrice parlava con i bambini, i ragazzini, che il Signore deve tornare, no? E poi qualcuno diceva sorella, ma non può tornare dopo che mi sposo. Perché c'è questa idea che la vita, la fine delle cose, no? È la fine di tutte le cose, ma è la fine delle cose del sistema corrotto, non è la fine della vita, della pienezza della vita, che sono cose superiori, migliori sotto tutti gli aspetti, affettivi, spirituali, pratici. Quindi noi non saremo privati o diminuiti di nulla la salvezza, ma il Signore ci abbonderà. Amen, alleluia. Alziamoci in piedi, preghiamo. Alleluia. Chi si sente ci guida in preghiera? Grazie, Signore.